Siamo qui con Lucio, ciao, ben trovato.
Ciao, buonasera.
Ciao. E allora, insomma, raccontiamo Lucio Leoni, cantautore, musicista, produttore romano, Loren Ipsum è il tuo secondo lavoro dopo Baracca e Burattini, la musicassetta è uscita nel 2011.
Esatto.
Ti chiedo, quando hai capito qual era la strada musicale giusta per te, quella che volevi imboccare?
Bella domanda. Dunque, non lo so, onestamente non te lo saprei dire, credo di aver capito qualcosa di più su questo secondo disco in termini musicali proprio, strettamente musicali. Faccio musica più o meno da quando ho memoria, in un modo o nell'altro, dalle lezioni da bambino fino a poi al conservatorio, per cui in realtà che la musica avesse a che fare con la mia vita l'ho intuito abbastanza presto, che ne avrei potuto provare a fare anche una professione, ancora non l'ho capito fino in fondo forse.
Ecco, ma la scelta di iniziare con una musicassetta, da cosa è dipesa?
Sì. In realtà speravo di fare un po' più di rumore, no? Cioè, nel senso che l'obiettivo in qualche modo è, soprattutto per chi è emergente e prova a muovere i primi passi in quello che chiamiamo mercato, è quello di riuscire a trovarsi un buco e farsi notare. Ho pensato ingenuamente che la musicassetta potesse essere un'ottima mossa di marketing, ovviamente non è stato così, anche perché poi l'hanno potuta sentire in pochi, diciamo.
Ti ricordi, comunque andando indietro nel tempo, la prima cassetta che hai registrato?
Come no, porca miseria, più che cassetta, registravo le trasmissioni radiofoniche e poi passavo tempi infiniti a cancellare le pubblicità.
Bellissimo, quale trasmissione
Santo cielo, non lo so, guarda, ero piccolissimo, mi ricordo che cercavo le canzoni all'epoca di Lucio Dalla perché mamma me l'aveva fatto sentire più di una volta e me l'andavo a cercare per radio, in realtà zapping totale finché non trovavo quella che mi serviva e così facendo ovviamente scoprivo roba nuova, non c'erano trasmissioni in particolare.
Bene, bene. E allora, insomma, Loren Ipsum, da dove inizia? Qual è stata la prima canzone completata per questo disco?
Dunque, la prima canzone completata per il disco credo sia proprio il singolo che poi è uscito anche, insomma, con un video che è andato molto bene, che è Amme Mi. È stato il primo vagito, insomma, lì ho capito che forse avevo in mano un disco nuovo. Poi da lì le altre sono venute un po' a seguito.
Ecco, ma appunto un errore grammaticale che poi è stato assolto,
esatto,
per non aver commesso il fatto, diciamo così.
Esattamente.
Come nasce? Come mai?
Ma in realtà nasce l'errore grammaticale, è chiaramente un pretesto per parlare d'altro, poi ovviamente mi serviva un gancio. Nasce dalle chiacchiere, dalle discussioni che si fanno con gli amici spesso e volentieri rispetto a quanto stiamo ancora incasinati, nonostante l'età che ormai dovrebbe averci detto di essere adulti, e guardarsi un attimo il conto in banca, la situazione organizzativa e burocratica, e rendersi conto che poi così adulti ancora non si è, no? E chiacchierando con gli amici piano piano questi argomenti vengono fuori più spesso. Credo che questa in qualche modo sia un'età critica, io ho 34 anni, è un'età abbastanza centrale, per cui insomma nasce dall'humus culturale che affronto con i miei amici, diciamo.
Ok, e domenica brucia sottovoce una rivoluzione che non riesce più ad essere, ma rimane ricordo e svanisce lasciando nell'aria solo il fumo della candela spenta. Come nasce, come è venuta fuori?
Domenica fa parte di in qualche modo anche del discorso che facevamo prima, nel senso che è un momento centrale in cui in qualche modo cominci a tirare un po' le somme della situazione, di quello che hai immaginato fino a un certo punto, diciamo fino all'adolescenza o anche un po' dopo, e di quello che poi in realtà è, no? Per cui tra una serie di sogni, di speranze che non per forza, ma a volte bisogna abbandonare perché poi c'è di mezzo la vita e c'è di mezzo appunto la realtà, per cui le bollette, le cose un po' più pratiche e tutta quella spinta evolutiva che c'hai fino a 20 anni, che a un certo punto pensi, credi o in qualche modo annusi, che comincia a essere un po' perduta. È un po', insomma, un momento di disincanto, effettivamente non lascia molta speranza.
Ecco, insomma, la tua romanità che diventa stornello, che argomenta il manuale della scuola, che ti porta dentro ai quadratini per sempre, quanto è importante per la tua musica?
Direi che è fondamentale perché ne sono proprio farcito pienamente, per estrazione sociale, per luoghi di nascita, ovviamente. Cioè, diciamo che quando si ha a che fare con una città importante, come Roma, dal punto di vista sia della centralità burocratica amministrativa di un paese intero, e anche dal punto di vista della bellezza storica e culturale, una roba così non può non infilarsi in quella che, se vogliamo, chiamiamo poetica di uno che prova a scrivere canzoni. Chiaramente non è semplicemente il bello di questa roba qua, c'è anche il brutto. Insomma, il rapporto dei romani con la città è molto particolare, insomma, c'è un amore e odio molto forte, che racconta tante cose. Io ce l'ho addosso perché mamma e papà sono nati e cresciuti a Roma e vengono da genitori romani, insomma, per cui sono abbastanza farcito, sono cresciuto in Borgata, e non si scappa da quella roba là, è proprio una radice forte. A me ne esce fuori in maniera particolare, probabilmente, un po' eccessiva forse.
Ah, è bellissimo. Ecco, poi c'è Guardami, che insomma, come è venuta fuori? Senza direzione, come in un limbo, il protagonista si dispera e pensa a quello a cui non può rimediare.
Sì, l'hai centrato. Diciamo, guardami, c'è una storia particolare. In realtà all'inizio della stesura il mio sogno era quella di duettarla con Tiziano Ferro, perché mi sembrava fosse perfetta per lui. Sì, Guardami è una storia d'amore che racconta la fine di una storia d'amore e l'incontro con una storia d'amore che poi diventa ancora più importante di quella precedente, in qualche modo. Questa è l'unica canzone forse del disco che lascia un po' di speranza.
Ok, ecco, e cosa vorresti che la gente trovasse nella tua musica?
Porca miseria, che domanda. non lo so. Non c'ho la minima idea. Mi piace raccontare storie. Se qualcuno si riconosce nelle storie o trova che queste storie abbiano qualcosa di interessante, direi che l'obiettivo è raggiunto. Non scrivo perché la gente debba per forza trovare qualcosa. Io credo che poi il gusto sia la base fondamentale poi dell'ascolto, al di là della critica tecnica, teorica, eccetera. Per cui, non lo so, ben escono fuori così e... Oddio, mi hanno messo in crisi, è una domanda difficilissima, non lo so, che lo so dire.
Ok, la riunione di condominio, dove raccoglievi le gesta musicali di cantautori romani, che fine sì. Ha fatto?
La riunione di condominio è stata un'esperienza importantissima per il mio percorso, perché appunto per 4 anni ho fatto direttore artistico a un club in cui si suonava molto bene, si suonava tanto, che ho conosciuto tanti musicisti. Il problema della riunione di condominio, al di là dell'inesperienza dei soci, me compreso, era che i soci erano appassionati di musica, per cui c'era una politica molto molto buona nei confronti del musicista. E abbiamo speso un po' troppi soldi, non ce l'abbiamo fatta economicamente. Al di là di questo, insomma, c'erano delle spese troppo alte di gestione, e siccome appunto non ci piaceva abbassare il carico dell'operazione artistica, alla fine abbiamo ceduto alle regole del mercato. Non eravamo dei mercanti, ecco, questo era il punto.
Quello che accade, insomma, spesso nella musica, che bisogna
esattamente
rinunciare. E poi c'è invece Lapidare Incisioni che va avanti. Come nasce? Come?
Ci prova a andare avanti. Okay.
Ecco, come nasce e cosa cerca negli artisti che produce?
Allora, anche questa è una bellissima domanda. Nasce un po' come conseguenza naturale della fine dell'esperienza del club. Avevo conosciuto tantissima gente, tantissimi musicisti, e mi sembrava un peccato mollare completamente tutto. La vita di incisione nasce con l'idea di dare una mano a chi ha qualcosa da dire di interessante, ovviamente per noi, perché scegliamo noi, e dare una mano, perché insomma fare un disco non è una cosa semplicissima e non è neanche una cosa economicissima, per cui proviamo a metterci, grazie al fatto che abbiamo uno studio di registrazione in collaborazione con noi, proviamo a metterci in mezzo alla macchina produttiva ad abbassare i costi del musicista per dargli una mano a tirare fuori un prodotto che riesca un minimo a farsi sentire sul mercato. Adesso sono 3 anni e mezzo che andiamo avanti, abbiamo fatto più di 10 dischi, diciamo che cominciamo adesso a levarci qualche soddisfazione.
Certo. Sì, vuoi dire allora l'ultimo disco che sta per uscire?
Dunque, sta per uscire, adesso a metà marzo esce un disco di musica elettronica di Frank Bright, che è un artista molto interessante, molto giovane, con un potenziale di crescita infinito. È un disco molto particolare perché lui fa musica elettronica, ma in realtà la fa secondo le regole della canzone proprio, per cui è una roba molto molto interessante. Poi uscirà il disco di Leila Boluri, che è un'altra cantautrice molto forte, questo uscirà per aprile. E poi niente, continueremo a portare avanti gli altri che sono già usciti nel tentativo di venderne un po'.
Benissimo. E allora il disco, tornando al tuo disco, dove e come è stato registrato?
Allora, il disco è stato registrato appunto allo studio, al Monkey Studio, da me medesimo, che sono tecnico del suono come attività principale, e poi ho chiesto, siccome appunto sul lavorare sul disco mio in qualità di fonico diventava una cosa un po' complessa perché lo conoscevo troppo bene, mi sono guardato un po' attorno e ho chiesto di mixare le tracce a un personaggio molto molto importante, almeno per me, che è Riccardo Camondi degli Walkie Talkie, che incredibilmente ha detto di sì e ha tirato fuori questo disco che dal punto di vista dei suoni io trovo pazzesco. Credo che Rico abbia fatto un lavoro importantissimo.
Bene, e allora poi ci sono state le canzoni che non venivano come le volevi, che ti hanno fatto un po' soffrire?
È stata molto dura perché Rico mi ha chiesto fiducia totale, per cui io non ho partecipato ai mix, lui si è chiuso in uno studio per una settimanella e poi me li ha rimandati, missati, e il primo ascolto ovviamente mi ha sconvolto, c'è stato un momento di entusiasmo totale, poi una settimana di panico perché me li aspettavo completamente diversi, e poi invece ho deciso di fidarmi. Io credo che ecco, nella questione produttiva, artistica, di un'opera in generale, non solo di un disco, ci si debba fidare ed affidare a delle altre orecchie, a degli altri occhi, a delle altre mani a un certo punto della produzione, perché sennò si perde il contatto con la realtà. E oggi, a un mesetto dall'uscita del disco, devo dire che sono molto contento di essermi fidato ciecamente.
Ok, invece dal vivo hai delle date per la prossima settimana?
Allora sì, un po' di date prossimamente, partiamo per una settimanella in giro e ce ne andiamo a Grosseto, poi a Bologna, poi a Gorizia, anzi siamo da quelle parti diciamo più o meno, per cui se sì. Qualcuno avesse voglia di organizzare una serata da quelle parti, noi il 5 per esempio ce l'abbiamo ancora libera.
Okay.
E poi andremo a Torino, poi andremo a Pescara, poi andremo, insomma ci stiamo muovendo un po', e sono molto contento perché stanno uscendo anche un bel po' di concertini ed è la parte divertente poi alla fine del lavoro.
Ecco, quindi chi suona dal vivo? Ci sei tu?
Allora, dal vivo ci muoviamo in quartetto, per cui siamo io che canto e racconto Fandonie, una chitarra classica, Daniele Borsato, una chitarra elettrica, Giulio Marino, e un dub master, chiamiamolo così, che suona un po' di tastiere e un po' di elettronica, che è Filippo Rea.
Bene, perfetto. Sì, hai già, per avere il disco cosa bisogna fare?
Allora, per avere il disco, a parte che adesso è su tutte le piattaforme digitali, Spotify e compagnia bella, c'è un sito che è quello appunto dell'etichetta, che è bigcartel.com/lapidarieincisioni o lapidarieincisioni.com/bigcartel, non mi ricordo. In quel caso lì lo potete ordinare, si può ordinare direttamente fisico e arriva a casa nel giro di 3-4 giorni.
Benissimo, benissimo. Io ti ringrazio, Lucio.
Grazie,
è stato un piacere parlare.
Grazie
con...
mille. Piacere
dai,
mio.
Spero di vederti presto. Allora,
speriamo
di...
bene. Buon lavoro, grazie davvero.
Ciao, alla prossima.
Ciao.
La differenza tra la mia generazione e quella successiva alla mia è riassumibile in un piccolo aneddoto o concetto o cruccio, se volete. Io sono cresciuto convinto che la forma grammaticale a me mi non si potesse usare. Io a scuola studiavo il galateo e a me mi, ma però, erano vietate segno di ignoranza e maleducazione. È notizia di pochi anni fa che la forma a me mi è stata rivalutata e addirittura reintegrata nel galateo. Da qui in poi il discorso è semplice. La mia generazione è incompresa, la mia generazione è morta, la mia generazione è stanca, la mia generazione è finita. Perché da Istat la mano è compresa in quella forchetta temporale che porta dal boom economico immaginario degli anni 80 fino alla crisi devastante, questa volta reale, degli anni 10. È la stessa generazione che ha visto cambiare al suo passaggio un buon 70% di convenzioni sociali, regole istituzionali, burocrazie da prima ingrippate poi snellite. Abbiamo visto cambiare ordinamenti universitari, un numero indefinito di governi, repubbliche, ha cambiato il mondo e noi non eravamo pronti. A 20 anni eravamo comunisti o perlomeno di sinistra, oggi la sinistra non c'è più, non sappiamo più che cazzo siamo. Io personalmente rimango molto affezionato alla figura di Achille Occhetto, ma solo perché ero ancora piccolo e mi faceva ridere solo il nome, il suo e quello di Cirino Pomicino. Del resto mia mamma, che all'epoca entrava di ruolo e si guadagnava una cattedra in una scuola media di Monterotondo, era al contempo la babysitter del figlio di Napolitano, nostro ex presidente della Repubblica. È stato l'anno più importante di tutti perché c'erano i mondiali, ma non quelli di Paolo Rossi, né quelli di Fabio Grosso, bensì quelli di Totò, Salvatore, Occhi a Palla, Stillaci. Uscimmo sconfitti, guadagniamo uno stadio coperto. All'epoca ci sembrava una meraviglia, oggi scopriamo che cazzo vuol dire rimanere incastrati sulla tangenziale tra Salaria e Montemario. Immaginiamo un mondo senza olimpico. A noi c'è sposo in mano il computer, c'è sposo in mano internet, c'è sposo in mano Facebook. Noi fino a 20 anni mandavamo le lettere, figurate se sapevamo fare 20.000 la gente al concerto. A noi ci hanno risparmiato l'eroina perché l'hanno regalata a quelli prima di noi per sedarli, perché c'erano quasi riusciti, ma ci hanno gonfiato di televisione. E oggi sappiamo tutte le sigle a memoria, ma provate a ricordare un pezzo più lungo di...